Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Diciamo fin dall'inizio dell'Eucarestia il frutto di questa messa nella quale ascoltiamo le parole del buon ladrone e la sua preghiera. Ecco, diventi essa la nostra preghiera. Possiamo sempre custodirla, invocando sempre Gesù, che si ricordi di noi quando verrà con il suo regno. Iniziamo l'Eucaristia presentandoci a Dio attraverso Gesù come figli.
Dal secondo libro di Samuele, al capitolo 5, versetti 1-3. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re d'Israele. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 1, versetti 12-20. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 23, versetti 35-43. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere, i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è Lui il Cristo di Dio l'Eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Parola del Signore. Tutti conosciamo questo Vangelo famoso, questo episodio riportato dal Vangelista Luca, e lo denominiamo il buon ladrone e la sua preghiera. E tutti si sono sempre chiesti come ha fatto questo buon ladrone, che non era né buono né ladrone. Ladrone non so cosa voi pensiate che possa essere in italiano. In realtà è una parola latina che vuol dire bandito. Non era un ladro. Luca ci ricorda, proprio Luca, che era stato, non riguarda il buon ladrone, ma riguarda il contesto, che c'era stata una sommossa, c'erano state uccisioni. Questo crocifisso con Gesù era nel contesto della condanna stessa di Gesù, cioè era uno che probabilmente era in prigione per motivi, diciamo, messianici, per motivi religiosi e politici insieme. E il dialogo con Gesù, perciò, può essere estremamente significativo se teniamo conto di questo. Però bisogna fare un passo indietro, o forse due passi indietro, per cercare di rispondere a questa domanda: come ha fatto quest'uomo ad arrivare a fare questa confessione, riconoscendo in Gesù il Messia, sulla croce, condividendo anzi la sofferenza di Gesù? Nella prima lettura, visto che la liturgia ci propone questo testo di Samuele, secondo libro di Samuele, è tutta la storia dei regni del nord, dei regni di Israele e di Giuda. Samuele è intitolato a Samuele, questo libro, perché il profeta protagonista di questi libri è Samuele, colui che unse Saul come primo re di Israele e colui che unse anche Davide. E qui è riportato un episodio al capitolo 5 del secondo libro di Samuele, come vedete, l'episodio in cui Davide, perseguitato da Saul, che a questo punto è già morto, diventa re di tutto Israele, perché fino a quel momento era re di un pezzo solo, della sua tribù. Stava a Hebron, e c'è stato a lungo, ed ha esercitato la regalità, il comando e il giudizio da Hebron su una parte di Israele, cioè su una tribù, o una tribù e due tribù, Giuda e Beniamino, le tribù del sud. A questo punto, questo è l'episodio, bisogna anche spiegare l'episodio: è morto Saul, le tribù del nord, i rappresentanti della tribù del nord, riconoscono in Davide il re di tutto Israele, quindi c'è un atto anche di riunificazione del popolo. Il popolo di Israele non è mai stato unito, ecco, è sempre stato diviso in tribù, più o meno unito, anzi la gran parte della sua storia, naturalmente, come avviene nelle cose umane, non era tanto unito, anzi si combattevano. Qui però c'è un inizio, diciamo, di unità, e come vedete, l'ultimo versetto, il re Davide concluse con loro, con gli anziani, un'alleanza a Hebron, davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Ecco Cosa vuol dire Messia, prima di tutto? Unsero. Noi quando diciamo Cristo, Cristo vuol dire Messia. Questo bisogna ricordarcelo, perché Cristo è diventato parte del nome di Gesù, il suo cognome praticamente. Gesù Cristo, come io mi chiamo Giovanni Tasini, lui si chiama Gesù Cristo, non è così. Cristo non è il cognome di Gesù, anche se lo è diventato, giustamente, perché tutte le volte che si nomina Gesù si dice Gesù Messia, Gesù Cristo, Gesù l'unto del Signore, è diventato il suo nome. Appena si nomina Gesù si dice anche Cristo. Cristo vuol dire unto, è greco, ed è la traduzione di Messia, che è una parola ebraica, che vuol dire unto. Ed erano i re che venivano unti, come vediamo qui, anche i sacerdoti, ma anche i re. Essi unsero Davide, re di Israele. Ecco, allora c'è anche la ragione per cui arrivano a questa decisione. Subito prima, vedete al versetto 2, dicono: siamo tue ossa e tua carne, siamo una cosa sola con te. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Secondo voi, dove lo conduceva e dove lo riconduceva? Era un capo militare. Tu eri, quando regnava Saul, chi faceva le battaglie, conduceva l'esercito? Chi ha compiuto grandi imprese? Eri tu, già allora. Riconoscono che già quando c'era Saul, che era stato unto re prima di Davide, già Davide era il capo dell'esercito. Quindi qui abbiamo l'idea e la figura di un Messia, di un unto, che ha anche ricevuto poi le promesse da parte del Signore, non soltanto l'alleanza con i capi, ma anche le promesse del Signore per una casa, per una discendenza per sempre in Israele, che è un Messia combattente, è un Messia capo combattente, che ha fatto le guerre. Questo è tanto vero che quando lui vorrà costruire il Tempio, ha questa bellissima idea, questa ispirazione, e ha addirittura l'approvazione del profeta Natan, si racconta questo più avanti, il Signore non è d'accordo. E uno dei motivi principali per cui non è d'accordo è che ha versato troppo sangue. Non è un giudizio non c'è lì un giudizio sul fatto se poteva fare le guerre, eccetera. Non c'è tanto uno che fa il capo dell'esercito, le guerre le deve fare o le fa. Lì c'è un giudizio, c'è una distinzione. Una cosa è il servizio di Dio, la costruzione del Tempio, e un'altra cosa sono le guerre. Non stanno insieme. Non stanno insieme bene le due cose. Tu hai versato troppo sangue. Non sei un Messia, un unto di pace, perché hai dovuto combattere molte guerre. Sarà poi Salomone, che invece è un re di pace, a costruire il Tempio. Quindi il Tempio, la dimora di Dio, è legata alla pace, non è legata alla guerra. Questo si vuol dire. Però abbiamo qui questa figura. Ora bene, la casa di Davide, pur avendo ricevuto molte promesse, si estinse. Non ci fu più a un certo punto nessun regno della discendenza di Davide. La casa di Davide sparì e comunque non ebbe più il regno, questo è sicuro. Con l'esilio, al ritorno dall'esilio ci fu una qualche figura, un discendente di Davide, ma anche esso poi sparì. E quindi la casa di Davide finì nel nulla. Però nel frattempo, molto prima, era sorta un'altra idea di Messia, un'altra idea di Cristo e di Messia. Era stata coltivata già prima, quando c'erano ancora i re, soprattutto da un grandissimo profeta che è Isaia. E noi leggiamo dei testi bellissimi di Isaia proprio nel Natale. Quindi bisognerebbe andare a rileggere questi testi. in cui si dice che un germoglio figlio di Jesse, cioè della discendenza di Davide, perché Jesse è il padre di Davide, ci sorgerà e sarà caratterizzato dal possesso dello Spirito di Dio, Spirito di sapienza, di intelligenza, eccetera. Questo lo dice Isaia. E quindi saprà giudicare molto bene, farà la giustizia, eliminerà il male, che non è un re spirituale semplicemente, no, è un re a tutti gli effetti, ma è un re specialissimo, che ha qualità sovrumane, qualità divine, e ha in sé un'abbondanza di spirito in grado di far sì che egli veramente regni, e anzi che questo regno non smetta più, questo regno, questo Messia, questo futuro che verrà, sorgerà e durerà per sempre. Quindi nasce sempre di più questa idea di un Messia con queste qualità e che avrebbe regnato e fatto la giustizia, eliminato il male, col soffio della sua bocca, dice Isaia, ucciderà l'empio e farà la giustizia, cioè soccorrerà tutti i miseri, i poveri, metterà pari le cose, l'uguaglianza, la giustizia. Non sempre i re fanno così, direi che più o meno chi comanda o chi ha veramente il potere in mano non è che fa così nella storia umana. I poveri sono abbandonati molto spesso a se stessi. Ecco, invece questo re farà tutto diverso, ma certamente avrà la forza per farlo, anzi una forza del tutto speciale, perché è una forza divina a cui nessuno può resistere. Ecco, questa idea, ecco, intanto era coltivata nel popolo di Israele, e se noi passiamo a Gesù, dal momento che Gesù è il Messia, secondo i Vangeli, e la nostra fede, Gesù è il Messia. Gesù ha scelto un'altra strada per diventare il Messia, un'altra via, molto diversa. Perché? Perché ci sono altre illuminazioni, altre rivelazioni sul Messia nella storia della Scrittura. E Gesù stesso lo dichiara chiaramente. Ecco, io ve lo ricordo proprio velocissimamente. Stando proprio al Vangelo di Luca, che abbiamo letto qui, cui fa parte questo Vangelo molto bello del buon ladrone, quando Gesù cominciò il suo ministero, in modo molto solenne, Luca lo racconta, era già famoso, ma tornò a Nazareth e, come di solito nella sinagoga, parlò, si alzò, lesse e parlò, e disse: questa scrittura che io ho letto adesso si compie in questo momento. E cos'era quella scrittura che lui aveva scelto o che aveva trovato? Non era la scrittura delle battaglie di Davide, no. Non erano neanche i testi così belli anche in cui il Messia è potente, no. Era un altro testo di Isaia in cui si dice che effettivamente come re è stato unto, lo Spirito del Signore è sopra di me, dice quel testo che Gesù ha scelto, perché sono stato unto di Spirito Santo e sono stato mandato a consolare i poveri, a dare un buon annunzio, a confortare i miseri, a fasciare le piaghe dei cuori contriti. Ecco la via che Gesù sceglie, ecco il tipo di Messia. Quando poi Gesù entra in Gerusalemme, dobbiamo farla breve, non possiamo attraversare tutto il Vangelo, anche lì consapevolmente, volutamente, Gesù entra su un asinello. Tutti sappiamo questo, con le palme, ma quello non è una cosa pacifica, normale. Quella è una qualifica chiarissima della via che Gesù intendeva seguire per essere il Messia, per attuare il progetto messianico di Dio. Anche lì c'è un richiamo ad altre scritture, non ha scelto, non è entrato in Gerusalemme come certe scritture dicono, no, è entrato come diceva il profeta Zaccaria, umile, povero, che cavalca un asino. E poi se si va avanti nel testo, si dice che eliminerà tutte le armi da Gerusalemme e parlerà di pace alle nazioni. Noi abbiamo altri testi, molto belli anche quelli, in cui si dice che il Messia con le nazioni prima le bastona. Anche i salmi messianici che noi diciamo, ecco, governerà con scettro di ferro le nazioni. E il salmista invita le nazioni a sottomettersi, perché l'ira non scoppi. Questo è un altro tipo di idea. Parlerà di pace. E poi arriviamo a tutto il racconto di Luca nella Passione. A questo punto io penso, dobbiamo assolutamente concludere, come ha fatto il cosiddetto buon ladrone a riconoscere in Gesù il Messia? Ha cambiato idea, è passato forse da idee diverse di Messia, perché Gesù è stato condannato come Messia, a un'altra idea di Messia. E come ha fatto? Tutti noi diciamo, sì, è stato ispirato, sicuramente, c'è una grazia. No, ha visto, se non senza la grazia, perché l'altro con lui non l'ha fatto, non ha visto questo. Però il cosiddetto buon ladrone ha visto nel comportamento di Gesù. E ricordiamo un punto solo, sarebbe da ricordarne parecchi, cioè di come Gesù ha condotto il suo comportamento lungo tutta la passione, a partire dal suo rapporto con Giuda, davanti a Pilato e così via. Ma soprattutto Luca, ed è il proprio evangelista Luca che lo sottolinea, e per questo non possiamo trascurarlo per capire questo Vangelo, è Luca che ci dice che Gesù ha scusato davanti al Padre, dalla croce, quelli che l'hanno crocifisso. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Uno che non sa bene quello che fa, certo, non fa una cosa buona, ma è scusabile, no? E noi pensiamo, voi pensate che Gesù sia stato esaudito dal Padre o no? Questo è il vertice. È tanto vero che è il vertice questo, che poi quando Luca deve raccontare la figura, deve presentare la figura del primo martire, diciamo, Stefano, lo presenterà sul modello di Gesù, dicendo che Stefano morente pregò per i suoi persecutori. E questo è il vertice della regalità di Gesù. Il buon ladrone ha compreso questo dal suo comportamento e ha capito un altro tipo di Messia, un'altra figura messianica, che è quella che Gesù ha realizzato pienamente, ha incarnato, sicché noi possiamo, anche noi, ancora più consapevolmente confessarlo come re, quando diciamo ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È questo che ha confessato il ladrone, cioè l'ha riconosciuto re. Tu stai per entrare nel tuo regno proprio attraverso la croce, perciò ricordati di me. Ecco, anche noi dobbiamo sempre più riconoscere il mistero della messianicità, della regalità di Gesù a partire dalla sua croce.